Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e questa è Italiani all'estero. Una rubrica che vi darà un personale punto di vista di alcuni italiani nella loro esperienza fuori dall'Italia. Chi presenta? Sono io, Dan.
Oggi restiamo in Europa, andiamo in Germania un'altra volta, ma in un'altra parte, nella capitale, Berlino, e con noi c'è Arnaldo. Ciao Arnaldo.
Ciao Daniele, grazie per avermi invitato, sono veramente contento.
Sei veramente euforico. Oh. Arnaldo, come sei arrivato a Berlino? Presumo con l'aereo, ma in realtà... Come ti ha portato il tuo peregrinare in Germania, a Berlino?
È bruciato la battuta, perché volevo rispondere. Aereo, come dire, ovviamente. Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare diversi passi indietro. Uh-huh. E voglio dire anche agli ascoltatori che in realtà Daniele e io ci conosciamo da ben 10 anni.
Sì, caspita.
10 anni.
Esatto. Quando eravamo entrambi alla facoltà di lingue straniere di Bologna.
Esattamente. Al tempo io stavo frequentando lingue straniere a Bologna, poi l'anno successivo ho deciso di tentare l'ingresso alla scuola di interpreti e traduttori di Forlì, che è una facoltà anche abbastanza prestigiosa, ce ne sono due di scuole di interpreti del genere, una a Trieste e una a Forlì. E quindi, insomma, una volta entrato... si è fatto strada nel mio cuore il desiderio di avere una vita molto esterofila, cosmopolita, no? Fai l'interprete. Mm-hmm. All'università ti dicono un po', sai, ti iscrivi a scienze politiche, sarai un diplomatico, ti iscrivi a interpretazione, sarai un interprete del Parlamento europeo. Mm. Poi la vita va in modo diverso, anche perché i sogni cambiano, le aspirazioni cambiano.
Certo. Tu fai l'interprete ad oggi?
Ho fatto l'interprete come freelancer, non al Parlamento europeo, ho fatto il traduttore come freelancer, lo faccio ancora oggi occasionalmente, ma diciamo non come quando pensavo, quando insomma sono entrato all'università nel 2009.
Ok, quindi entri a Forlì?
Esatto, entro a Forlì. E fra l'altro mi metto con una ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie l'anno scorso, e inizia questo rapporto con le lingue straniere, con il confronto proprio, confrontarsi con altre lingue, con altre culture. E, io provengo dal Molise, da Termoli, che è una delle città più grandi del Molise, 35.000 persone, quindi vengo da una parte del mondo estremamente rurale. Ecco.
E anche chiusa forse come tipo di società, non lo so.
Perfettamente come dici tu, è molto, molto chiusa, quindi diciamo che sono arrivato alla soglia dei 20 anni, assetato di apertura, di novità, volevo essere esposto. E lo strumento più efficace che mi permetteva una buona esposizione al mondo, alle novità, erano per l'appunto le lingue. Quindi certo. Mi iscrivo a Forlì, dopo aver anche litigato con i miei genitori, entrambi medici, con lo studio nella cittadina molisana. Quindi, ma dove vai? C'è il futuro assicurato? Io volevo esplorare. E studio italiano, inglese, francese e cinese. quindi niente tedesco. Già questo è un po' fa drizzare le orecchie a chi ascolta, ma secondo me allora che cosa sei andato a fare in Germania?
Ci arriveremo.
Ho fatto diverse esperienze all'estero, il mio Erasmus in Belgio, nella parte francofona, in una cittadina che si chiama Mons. Poi sono rientrato a Forlì, mi sono preso la triennale, ho preso la magistrale in interpretazione di conferenza, quindi la traduzione simultanea, per dirla in modo molto semplice. E dopo la laurea, dopo 3 anni a Forlì, una cittadina a cui sono molto grato, che però ecco, mi ha lasciato un po' assetato di novità.
Ti ha lasciato un po' come a Termoli, in qualche modo.
Esatto, mi ha nutrito, mi ha cresciuto, ma mi ha lasciato qualche cosina, di qualche voglia. E ho detto, ma sai che c'è? Io non avevo molta idea di che cosa volessi fare, diciamo, da grande. Devo studiare il cinese, andiamo a Taiwan.
È lì,
un annetto a Taiwan, molto molto bello, un posto che dove veramente ho lasciato il cuore. Ho imparato il cinese mandarino e poi, ecco, sto finalmente rispondendo alla tua domanda dopo 5 minuti di giri. Lì sono rientrato in Italia nel 2018, era a febbraio.
Ok.
E devi credermi, lì ho vissuto uno dei più grandi shock culturali da rientro della mia vita. Ero disorientato e genuinamente spaventato. È una cosa veramente assurda. Ecco, questa è una nozione molto preziosa che ho imparato per l'appunto alla laurea di mediazione linguistica interculturale. Esistono diversi tipi di shock culturali. Il primo, quando ti immergi nella cultura nuova, cioè Daniele va in paese A, che ne so, Daniele va in Giappone. Tu hai un primo shock nel momento in cui entri in Giappone. Poi ci sono diverse fasi di trattazione, la fase in cui ti piace tutto, la fase in cui poi ti fa schifo tutto, la fase in cui ti equilibri, dici ok, alcune cose del Giappone sono belle, altre fanno schifo, si sta meglio in Italia. E poi lo shock c'è anche nel momento in cui tu lasci il Giappone e rientri in Italia.
Okay.
C'è uno shock da rientro, sottovalutatissimo. A me ha fatto male, ha fatto molto male. Ho lavorato come interprete, come traduttore e poi ho iniziato a lavorare come social media manager, freelancer. La cosa mi ha intrigato, stavo iniziando ad accarezzare l'idea di cambiare carriera e l'allora mia ragazza, che poi ci siamo sposati come ho già anticipato, stava finendo di fare un master in data science. Insomma, cosa mi ha portato a Berlino? Ma semplicemente vedere come sono gli stipendi in Italia e come sono in Germania.
Certo. È un motivo che molti dicono, no, io mi trasferisco perché la cultura è più bella, mi piace di più, ma credo che in realtà sia uno degli argomenti migliori per il quale uno si potrebbe trasferire, fuori dall'ipocrisia. Quindi andate in Germania, scegliete subito Berlino?
Sì, scegliamo immediatamente Berlino perché è una capitale europea, è proprio in mezzo all'Europa, cioè se si parla di Mitteleuropeo pensi a Berlino. E però non è costosa come il resto delle città in Germania. Quindi Berlino sta continuando a crescere e ad espandersi, a gentrificarsi, se dobbiamo utilizzare la parola, proprio perché è rimasta indietro per via dell'occupazione sovietica.
Certo.
Sta ancora recuperando e adesso ci stiamo avvicinando al momento in cui Berlino si sta livellando col resto della Germania, quindi è stata una scelta proprio strategica,
una scelta pensata. Eh sì, ne abbiamo anche parlato nella seconda puntata, parlando con Kendim che vive in Baviera. Lui ha parlato in maniera tangente del problema fra l'ex Germania Est e la Germania Ovest, perché la Sassonia, poi abbiamo fatto l'esempio della Sassonia, che è molto più povera e ha più problemi, anzi, rispetto a una Baviera che magari è molto ricca. E tu ci dici che appunto Berlino ne ha un po' meno forse di una Sassonia.
però comunque sono problemi, cioè diciamo che il divario si vede, Berlino Est contro Berlino Ovest si vedono i divari, e è interessante che tu me l'hai sottolineato, la Sassonia, proprio perché molti problemi derivati dalla disparità sociale, la differenza di reddito, ma anche dei rigurgiti di nazionalismo e anche di nazismo, ecco, vengono da lì. Questo anche un po' in risposta a chi non vede il comunismo come un totalitarismo, insomma, lasciare la terra bruciata, ecco. Bisogna essere attenti. Il comunismo non vuol dire necessariamente antifascismo, e soprattutto non vuol dire necessariamente antifascismo come è avvenuto in Italia. Quindi ecco, questa
Chiaro.
è una rampa un po' scivolosa, bisogna stare attenti.
Bene che tu l'abbia detto. Poi un argomento che volevo toccare è un attimino più blando per poi ributtarci sulla discussione vera e propria, la burocrazia. Per la Germania e per il Belgio presumo basti una carta d'identità per trasferirci, sì. Sì.
Più o meno.
Ne parleremo poi fra pochissimo. Mi interessava Taiwan, che mi sembra un attimino la parte più complessa del tutto.
Guarda, ti dico, Taiwan è una storia veramente pazzesca, perché ecco, Taiwan non è riconosciuto dall'Italia come paese. L'Italia non riconosce Taiwan, la Francia non riconosce Taiwan, la Germania non riconosce Taiwan, praticamente tutta l'Europa, con l'eccezione della città del Vaticano, lo Stato del Vaticano, non riconosce Taiwan. Per motivi politici con la Cina, ecco, qua bisogna fare un po' di reminiscenze storiche, ecco. Diciamo che c'è stata una grande guerra civile, senza entrare nei dettagli, per cui il vecchio governo cinese, con le sue criticità e le sue sicuramente disparità, si è dovuto ritirare sull'isola di Formosa, quindi l'isola di Taiwan, nata da Chiang Kai-shek, mentre Mao Zedong ha fatto man bassa sul resto della Cina, dando vita alla rivoluzione comunista. Quindi c'è stato. Parliamo degli anni 40, anni 50 del Novecento. Quindi c'è stata una grande disputa sulla legittimità. Qual è lo stato legittimo cinese? Lo stato della Cina continentale, di Mao Zedong, perché i cinesi si sono legittimati? Oppure lo stato di Chiang Kai-shek, della Repubblica di Cina? Anche il nome. La Cina continentale è Repubblica Popolare Cinese, mentre invece Taiwan Repubblica di Cina, o ROC, Republic of China, PRC, ROC. Quindi tutto ciò per dire che molti stati non riconoscono Taiwan, perché fare questo sarebbe pestare i piedi alla Cina. E adesso sono in pochi quelli che vogliono pestare i piedi alla Cina. C'è ancora una manciata di paesi, ma non tanti. Perché tutto questo? Perché vai all'ambasciata taiwanese a chiedere il visto. Non esiste una roba del genere. Esiste qualche paraculata del tipo ufficio delle relazioni commerciali con l'isola di Formosa. E vai a chiedere il visto. Cioè, è una cazzo di ambasciata. Però ecco, è una roba, una cosa assurda. Quindi sono andato a richiedere questo visto, che sarebbe durato per 6 mesi, ma che poi avrebbe perso la propria validità nel momento in cui fossi uscito da Taiwan. Per
Quindi tu dovevi rimanere a Taiwan
sei mesi.
tutti i 6 mesi, non potevi girare, non potevi fare niente.
Tecnicamente no. Però ecco, sono dovuto tornare per motivi di famiglia in Italia allo scadere dei 6 mesi, e mi sono trovato davanti a due scelte. O mi rifaccio la trafila, o, e l'ho scoperto quando sono tornato dall'Italia a Taiwan, in aeroporto, perché non mi volevano far rientrare. C'erano una, guarda, l'esperienza più strana della mia vita, perché alla frontiera c'era una burocrate, giovane, me la ricordo bene, che mi dice in inglese in modo scazzatissimo: no, non puoi entrare, il visto è scaduto, non puoi entrare. Sgarbatissima, sgarbatissima. Chiamano un colonnello, un ufficiale che mi fa la faccia brutta, che non mi vuole spiegare, non mi vuole dire un cazzo. No, non puoi entrare, non puoi entrare. Perché mi metto a parlare in cinese? con tutte le cerimonie, chiedo scusa, davvero non capisco perché non riesco a rientrare, ma io sono qui per studiare e lì solo allora mi aiutano, quando vedono che parlo cinese. Che in pratica mi hanno spiegato che per farmi rientrare io dovevo avere un titolo di viaggio qualsiasi che comprovasse che io avrei lasciato Taiwan entro 3 mesi. Quindi mi sono detto, senti, ma al posto di fare tutte queste trafile, ma sai che c'è? Io ogni 3 mesi mi faccio un viaggio e vaffanculo.
Hai fatto bene, infatti.
E mi ricordo che proprio in quel momento, prima di rientrare, ho chiesto, ah, ma quindi se io mi prendo un biglietto per un'altra parte entro 3 mesi, mi fate rientrare? Sì. Ok. Volo per Tokyo, vai, andata.
Bomba.
Signori, ecco qua, io rientro e tra 2 mesi me ne vado a Tokyo. Benissimo, bentornato, dottor Pangia. Cazzo che è, insomma. Quindi è andata così, primo viaggio a Tokyo da solo, fantastico. Secondo viaggio Vietnam, terzo viaggio Singapore e poi insomma, è passata, fantastico.
Poi è arrivato il 2018.
Poi è arrivato il 2018. Quindi ecco, il miglior modo per sbrigare la burocrazia è evitarla. Se puoi trovare il modo di evitare la burocrazia, è legale, legalissimo. Però.
Esatto. Stare dentro la legge, ma evitando la burocrazia è sempre più semplice di così. Si muore. E prima io ti ho detto. Per andare in Germania basta una carta d'identità. Tu hai detto non esattamente. In che senso?
Allora, io pensavo che lo stereotipo dei tedeschi chiamano la propria burocrazia fosse uno stereotipo, invece, si è rivelato essere vero. I tedeschi adorano la burocrazia e adorano la carta stampata, cosa che rappresenta un vero e proprio problema per la digitalizzazione del paese.
Ok.
Essenzialmente, quando arrivi in Germania, se hai intenzione di starci per qualche mese, devi fare una domiciliazione. Questa domiciliazione si chiama Anmeldung, letteralmente registrazione. Devi andare in uno dei tanti Bürgeramt, una sorta di municipi distrettuali che si chiama Berlino, e hai bisogno del tuo padrone di casa che ti lasci una dichiarazione che dice. Sì, Arnaldo Pangia
Vive qui.
vive qui. Tu devi andare, ti fai mettere il timbro e questo Anmeldung, questa domiciliazione, ti servirà per fare tutto, tutto, per aprire un conto in banca, per avere un numero di telefono tedesco, serve a tutto. Quindi questo Anmeldung è stra importante. Nel momento in cui lavori in Germania ci sono tante altre cose che devi fare, devi avere un codice fiscale tedesco, devi farti la assicurazione sanitaria tedesca, devi fare un sacco di cose. Se hai una macchina devi immatricolare la macchina, devi avere un'assicurazione tedesca, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi
Mazza.
ecco, per andare e stare un mese in vacanza pure pure puoi fare niente, però se ti devi spostare la carta d'identità non basta, devi fare una serie di cose. C'è chi, conosco delle persone che non hanno fatto queste cose per anni, però non si fa.
Non è neanche conveniente, credo.
Penso che convenga, sì, penso che conviene per vivere, per accedere a molti servizi, però sai, c'è anche chi preferisce, no, io non voglio nessun servizio, però non voglio rotture di scatole. Ecco, io consiglio, no, seguite la legge, fate tutto, anche perché poi, come dici tu, conviene per molti aspetti.
Tutti questi spostamenti ti portano a Berlino. Da quando sei a Berlino, credo tu hai anche un canale YouTube che si chiama Barbaroffa.
Sì, in realtà da molto prima, da quando ero all'università, nel 2014.
Allora mi sono perso qualche pezzo.
Sì.
Su Barbaroffa di cosa parli, o meglio, qual è il proposito di Barbaroffa?
Il proposito di Barbaroffa è parlare di comunicazione, lingue, cultura e attualità in genere. Quindi è un po' un contenitore. Diciamo che la comunicazione e la lingua è lo strumento con cui osservo tutte le altre cose in linea di massima.
Beh, certo. Certo, effettivamente le lingue sono questo, non sono solo un mezzo per riuscire a comunicare in qualche modo, ma anche per analizzare tutto quello che ci accade. E andatevelo a cercare Barbaroffa con due F, tipo Barbarossa ma con due F al posto di due S. Ok?
Esatto.
E sentirete e vedrete Arnaldo fare molti pensieri e dire tante belle parole. Allora, il trasferimento in Germania penso che sia stato un piccolo shock culturale, magari leggermente più piccolo rispetto a un Taiwan, non lo so, e avrai sicuramente notato delle differenze, indipendentemente dal cibo, di quali differenze mi vuoi parlare, perché comunque ognuno di noi ha un diverso sentiere, quindi le differenze sono differenti.
In realtà, per me è stato uno shock più grande spostarmi in Germania rispetto che a Taiwan, per il semplice fatto che io andando a Taiwan parlavo già cinese, mentre invece venendo in Germania io ero a digiuno dal tedesco, quindi per me è stato più grave. Mi sono sentito anche abbastanza in colpa perché cioè, nel momento in cui mi sono spostato in Germania parlavo quattro lingue. E mi dicevano, porca puttana, ma che scelta ho fatto? Perché proprio in Germania? Cioè, parlo quattro lingue e proprio il tedesco.
Potevo scegliere di tornare in Belgio, potevo andare, non so, in Inghilterra, in Scozia, in Irlanda, invece no.
Esatto. Poi, ecco, il Belgio c'è un motivo per cui non ci sono voluto tornare. In Gran Bretagna con la Brexit, ecco, complicato, l'Irlanda, ecco, volevo essere esposto alla novità, al cambiamento in posti grandi, andarmi ad isolare letteralmente su di un'isola, ecco, non era il top. Però, tornando alla nostra domanda, shock, differenze con l'Italia, diciamo che lo stereotipo che qua in Germania rispettano le regole, in linea di massima è un po' più vero. Non voglio alimentare lo stereotipo dell'espatriato che se ne va da casa. Qui si rispetta, mamma, qui si rispettano le regole, non è come in Italia. Cioè, anche in Germania, si ammazza, si ruba, ci sono i delinquenti come ovunque. Però ecco, diciamo che c'è un senso della comunità di estrazione più luterana, si vede. L'Italia c'è molto il senso del fare le cose per non perdere la faccia o l'impressione di decenza, mentre invece qui è più per ordine, per senso di ordine, di
Di
compattezza.
civiltà, se vogliamo anche.
Sì, ecco, diciamo che la motivazione mi sembra diversa. Viene anche messo molto di più l'accento, a me sembra, sul feedback positivo, ecco. Mentre invece in Italia mi sembra molto più un approccio molto più punitivo.
Serio, ho paura di avere un feedback negativo e quindi lo faccio.
Sì, anche come etica del lavoro, ma anche dell'insegnamento, ho visto, mi sembra che la Germania ponga più l'accento sul lavora così hai cose belle, mentre invece l'Italia è un po' più lavora così nessuno ti può rompere i coglioni, ecco, lavora così non sbaglia. L'Italia è più concentrata sul evita l'errore piuttosto che il persegui la ricompensa, ecco. Ma
Certo.
magari è una mia, c'è cioè molto del mio, poi è un'interpretazione.
E tu hai citato il senso di colpa. Chi parte? E parte solitamente finora per restare. Porta un senso di colpa dentro di sé riguardo il proprio paese in generale. Mi avevi accennato una cosa simile, volevo che tu ne parlassi.
Il senso di colpa gioca un ruolo preponderante nella vita di chi lascia il proprio paese per cercare, non dico fortuna, ma direi un equilibrio, felicità altrove. È molto facile sentirsi in colpa. Ti senti in colpa perché non padroneggio la lingua. Per dire, io ho studiato, ora il mio tedesco è di un livello B1, non è neanche troppo basso, però non è al livello del mio italiano, del mio inglese, del mio francese, del mio cinese, quindi ecco, c'è da
Certo.
lavorare. senti in colpa perché se qualcosa va male, qualcosa non ti piace della Germania, ecco, critichi, ma ti senti un po' ospite. Per l'amor del cielo, io mi pago la mia assicurazione sanitaria, pago le tasse, quindi in linea di principio io ho ben diritto di lamentarmi di un sistema a cui contribuisco attivamente, perché io pago le
Certo.
tasse. Però ti senti in colpa. E ti senti in colpa nei confronti dei tuoi compatrioti italiani che sono rimasti in Italia, che ti sembra quasi di averli snobbati in un certo senso. Com'è?
Di essere un privilegiato, forse.
Ma neanche, tipo, nessuno mi ha mai fatto questo discorso. Anzi, mi è capitato in realtà in modo indiretto ed è stato brutto. Ho collaborato con un'azienda italiana dove c'erano degli amici e una persona mi ha detto in modo molto brutto che gli altri rispettavano me e non lui perché io vivevo in Germania e lui no, quindi in un certo senso, per dirla molto terra terra, perché io ero sto cazzo che era andato fuori e lui no. È una cosa stupida che secondo me ha disonorato più lui che la diceva che io che la ricevevo.
Condivido, condivido, certo.
Però è una cosa che mi ha fatto soffrire molto, devo dire, perché è una di quelle cose sottopelle che come fai a spiegare una cosa del genere? Cioè, se uno ha una convinzione, un pregiudizio del genere, come fai a spiegarglielo?
Sì, è molto complesso.
Poi anche senso di colpa nei confronti della famiglia che è rimasta. E io, ecco, mentre ero i miei primi 6 mesi in cui ero a Berlino, ho perso mio padre. È stata una perdita inaspettata. Mio padre non era malato, è morto nel sonno, nessuno se l'aspettava. E io avevo già fatto il passo di spostarmi con mia moglie, cercare un nuovo lavoro. Mia madre è rimasta con mia sorella e c'è il senso di colpa nei confronti di mia madre e di mia sorella. Però d'altronde rimanere in Molise sarebbe stato difficile con le scelte che ho fatto, ecco.
Sì, non è una cosa semplice, mi rendo conto.
Ma neanche solo per me, ma anche per mia moglie, cioè io sono legato alla terra, al territorio, ma mia moglie, cioè perché devo tarpare le ali a una persona con dei sogni? Quindi ecco, dove ti giri, c'è un grande senso di colpa. Onestamente.
Però penso possa essere, se poi ti guardi attorno, vedi quello che hai realizzato, quello che stai realizzando, quello che, e pensi a quello che potrai realizzare. Credo che nonostante permanga, perché effettivamente anche se ci fai pace rimarrà, ti rendi conto che sei. Non poteva andare diversamente, perché con i sei e con i ma non si costruisce proprio nulla.
Ma sai, siamo di estrazione giudaico-cristiana e il modo per sentirti in colpa si trova sempre, non ti preoccupare.
Assolutamente,
Quindi.
assolutamente. Non servono gli altri, ecco, basti te stesso.
Esatto.
Ti volevo fare un'ultima domanda. Consiglieresti
Ma certo.
questo spostamento in Germania, Taiwan, Belgio oppure no? Per rimanere, per poi andartene in qualunque modo?
Assolutamente sì, io penso proprio di sì. Il Belgio è stata forse un'esperienza molto particolare perché sono stato in una delle zone più povere in realtà del paese e più particolare, una parte piuttosto violenta del Belgio, perché ero nella regione del Borinage, si chiama, l'ex zona di minatori di tutti italiani.
Vicino Marcinelle, quella zona là.
Esattamente, sì. Così. Penso che Marcinelle sia in Francia, sul confine, non penso sia Belgio, però sì, zona nord della Francia, zona delle miniere, eccetera. E quello è stato il mio primo impatto con gli immigrati, con l'immigrazione di seconda, terza categoria, non categoria, questo è un lapsus freudiano, però sì, categoria e generazione. E mi è servito per vedere cosa significa quando gli immigrati erano gli italiani, ecco. Ancora ho visto degli immigrati ai margini della società semplicemente perché erano italiani e perché discendevano da proletari.
Certo.
una cosa che devi vedere, la devi vedere. Taiwan assolutamente lo consiglio, perché vedi un mondo diverso, cioè, tutti i tuoi capisaldi ti rendi conto che sono dei capisaldi arbitrari. Quindi, che ti devo dire, una roba come dai un regalo a qualcuno e non lo apre, lo mette via, lo ignora. Ma perché? È perché nella cultura cinese e taiwanese non devi dare importanza al regalo, perché l'importanza si dà all'ospite, il regalo viene dopo.
Certo.
Mentre invece da noi è una mancanza di rispetto, ma come, ti ho portato una cosa, non la degni neanche di
di uno sguardo.
Sì, devi farmi vedere che ti piace, anzi, no, per i cinesi è diverso. Ecco. È tutto, tutto, tutto diverso. Mi hanno fatto delle domande che sembrano paradossali, e invece c'è gente che non lo sa, cioè, ma, oh, ma che lingua si parla in Italia? Il francese, ecco, fa ridere. Però se io chiedessi qua, oh, ma che lingua si parla in Malesia? Che lingua si parla a Taiwan? E in Thailandia? Cioè, io sono sicuro che qualcuno la scazza. Perché? Certo. Perché? Che lingua si parla a Singapore?
Io potrei azzardare qualcosa, ma non ne sono assolutamente sicuro.
Esatto, cioè ci sta, per l'amor del cielo. Però ecco, impari che non sei il centro del mondo, come pensi di essere il mondo.
Certo.
E nella Germania, ecco, anche questa è una cosa che consiglio di fare, perché complice anche la morte di mio padre. Il primo periodo a Berlino è stato molto duro, è stato molto amaro per me. La morte di mio padre, un cambio di carriera che non è rose e fiori, perché quando cambi carriera è difficile.
Certo.
E mi sono trovato momenti di grande solitudine, anche verbale, ero da solo in un paese in cui era difficile socializzare, e, però è stata una sfida che adesso penso di avere finalmente conquistato. Ora ho elaborato il lutto e, diciamo, la transizione di carriera sta arrivando alla sua fine, sto già iniziando a raccogliere un po' di frutti, sto iniziando a parlare la lingua in modo decente, e soprattutto, ecco, Berlino è accogliente come posto, e penso soprattutto ai nostri amici LGBTQ+. Qui mi è capitato di essere in un'azienda, di lavorare in un'azienda, ovviamente non posso dire il nome, in cui un manager importante si era permesso di, arrabbiato, di chiamare un impiegato omosessuale con un insulto, è stato licenziato in tronco.
Mi sembra giusto.
Però, insomma, in Italia non ho visto queste cose, non le vedo. Quindi, ecco, soprattutto se sei una donna o un membro della comunità LGBTQ+, è una società più giusta, anche perché soprattutto sul lavoro io ho visto molta discriminazione nei confronti di donne e di altre minoranze, ecco, che poi è strano da dire, perché le donne non sono neanche una minoranza, quindi ecco, reciproco. Quindi sì.
Va bene. Arnaldo, io ti ringrazio molto, grazie per la tua testimonianza. Se volete dirmi qualcosa o volete partecipare anche semplicemente perché siete degli italiani all'estero o degli italiani che sono stati all'estero, perché le testimonianze si raccolgono sempre con tanta gioia, scrivetemi a italianallestero.podcast@gmail.com. Io ringrazio nuovamente Arnaldo.
Grazie mille per avermi invitato, Daniele, sono stato veramente felice di aver ripercorso questi pezzi della mia vita insieme.
Come al solito, la frase capitalista di effetto non ve la darò, e mi risentirete la prossima volta. Ciao.